redigio.it e la storia continua.
Il vino dei colli di Sant'Erasmo. Racconta. Che negli anni 50 una comitiva di legnanesi in gita turistica a Roma abbia deciso di pranzare in un'osteria di un quartiere popolare. I succulenti piatti romani furono allietati da un raro vino che un citante aveva notato, fra gli altri, su un asse vicino al tavolo da pranzo. Era il vino dei colli di Sant'Erasmo. Se questa bottiglia sia stata gradita al pari dei grevi piatti serviti, non viene riportato nelle cronache. Di sicuro è stata una delle ultime bottiglie di quel vino, raro, più dello Chacchetrà, ma sicuramente meno gustoso. È davvero curioso che la storia del vino dei Colli di Sant'Erasmo inizi e finisca con quella di un ospedale. Ma tanto per iniziare, partiamo dalla fine. Verso gli anni 70, per ampliare il parcheggio di quello che ora è un ex ospedale, furono spianati parte dei colli in cui si coltivavano gli ultimi vitigni di quel famoso vino. Restarono quindi solo alcune piante sparse negli orti della zona, troppo poche perché qualcuno potesse ricavarne qualche bottiglia. Intorno all'anno 1000 sorgeva presso l'attuale ospedale di Legnano un ospizio, quello di Sant'Erasmo, che esiste tuttora, anche se ampiamente rifatto, ricostruito e attualmente adibito a Lungo Degenza. Diversi decenni fa fu abbattuto per ampliare la strada del Sempione. Fu così che alcuni interessanti affreschi andarono perduti e solo in parte sono stati strappati e conservati. La ricostruzione che ne seguì cercò di rispecchiare la struttura e lo stile originario, con l'inevitabile adeguamento alle mutate necessità del complesso. Nel 1200 circa, Bonvensin della Riva, grammatico e terziario degli umiliati, pare abbia ampliato una costruzione già esistente, punto di sosta e ristoro per i viandanti, che da Milano, lungo la statale già nota ai romani, si dirigevano verso nord o, cosa più frequente, erano in viaggio per Roma. Fu così convertito ad ospedale in senso etimologico, dando rifugio e vitto non solo a chi sostava per una notte, ma anche a quelli che non potevano mantenersi con i propri mezzi. Col tempo incominciarono ad essere ricoverati anche ammalati, rifocillati e curati con pochi mezzi loro disponibili. L'assistenza era affidata ai frati e a laici e i mezzi di sostentamento provenivano dalle ampie tenute che circondavano il primitivo ospizio. Erano coltivati i cereali e la vite, proprio sui colli vicini. Pare sia nato allora il vino dei colli di Sant'Erasmo. Quel vitigno si diffuse negli orti della zona acquisendo fama. Anche il nonno ne venne in possesso sul finire dell'Ottocento. Andò a completare il suo orto, in cui l'uva bianca e rossa già si erano sviluppate, ampliando l'offerta della frutta da tavola. In quell'orto il nonno coltivava tutto quello che poteva servire in cucina, ovvero la frutta, la verdura, che oggi siamo costretti a cercare sui banchi dei supermercati. Quella, arrivatagli dai colli di Sant'Erasmo, era un'uva che era appena accettabile a tavola, anche se molto meno appetibile di quella bianca e rossa. Ma il nonno era talmente entusiasta dell'improvviso sviluppo del suo vitigno da trasformarlo in uva da vino, sulla scia di quanti molti altri facevano da tempo nella zona, nel ricordo dei fasti del passato. E la fama di quel vino aveva, nei secoli passati, varcato gli angusti confini dell'Alto Milanese. Solo i vini di altri ronchi, quelli della Rocca d'Angera e quelli dei Colli di San Colombano, potevano, a ragione, oscurarne la nomea. Il nonno aveva sempre avuto una cura particolare, quasi maniacale, per quel vitigno che, sul lato sinistro del suo orto, si era ampiamente sviluppato, a ridosso di un muro divisorio, trovando la giusta acclimatazione. Allungandosi su supporti metallici, i tralci avevano formato un pergolato che forniva oltretutto un'adeguata ombreggiatura alle colture dell'orto, poco amanti quelle del pieno sole. Mi ripeteva spesso che la coltivazione della vite richiedeva particolari cure. La vite, sosteneva, vuole il terreno pulito intorno, senza erbacce e sassi. Appena entrava nel suo orto, dava subito un'occhiata ai piedi dei vitigni e asportava anche il più piccolo detrito. La potatura, è sempre secondo lui, era un'arte da lasciare ad esperto, quale si riteneva, e tutte le operazioni che riguardavano le viti, fino alla vendemmia, dovevano seguire rigorose regole dettate dalle fasi lunari. Se qualcuno non procedeva come aveva preventivato, era sempre colpa di qualche lavoro non effettuato secondo la luna giusta, come spesso affermava. I ritmi lunari e in subordine quelli solari hanno regolarmente cadenzato i suoi lavori agricoli. Ho sempre pensato che fosse un retaggio tramandato dagli assiro-babilonesi e filtrato attraverso varie culture fino ai nostri tempi. Anni dopo avrei sperimentato a mie spese la veridicità di quanto sosteneva mio nonno, tentando, in quei tempi sbagliati, anche colture nel mio orticello. Ma c'erano altri nemici della vite, debellata la filossera, che aveva devastato interi vigneti, il nonno doveva fare conto coi merli e i passeri che apprezzavano i dolci acini. Il nonno avrebbe dovuto però confrontarsi anche con nemici insospettabili. Li scoprì mio padre una sera, notando uno strano movimento che, risalendo lungo i tralci, continuava fino verso i rami adagiati sul supporto di metallo. Erano i topi, i minuscoli animali che, abbandonata la legnaia, andavano a completare la cena, beh, ovviamente con frutta. Ne parlò con il nonno, che, sorpreso per l'inattesa scoperta, concordò con mio padre un sistema, al tempo stesso, d'allarme e di difesa. Solo allora il nonno comprese gli scadenti risultati di qualche vendemmia, di cui non potevano essere incolpati solo il tempo sfavorevole e gli uccelli. Mio padre, collegando un filo elettrico in cui correva una bassa tensione con i supporti di metallo, realizzò uno dei tanti sistemi d'allarme che avrebbero poi perfezionato anche per le abitazioni. Una sera venne il collaudo, alla presenza di tutto il parentado, curioso di valutare l'impatto di quel sistema, ma al tempo stesso dubbioso sulla riuscita. Quando mio padre abbassò l'interruttore che dava corrente, anche i più scettici dovettero ricredersi, perché uno squittio intenso e prolungato confermava che i poveri topini erano proprio alla frutta. Abbassando tutte le sere l'interruttore, mio padre, con il suo primitivo ma efficace sistema di difesa, permise al nonno di ottenere grappoli d'uva di eccellente qualità. Ottobre, che per me significava l'inizio della scuola, per il nonno voleva dire vendemmia, ovvero il momento di verificare la bontà, si fa per dire, della sua uva. Era un rito che si ripeteva, quasi immutabile, da anni, ed ebbi modo di viverlo in diverse occasioni. Mio nonno, dopo aver valutato la corretta maturazione dei grappoli, per primo iniziava la raccolta, riponendoli con cura in un apposito cestino. Anche la nonna, i figli, i nipoti più grandi partecipavano alla vendemmia, quando erano liberi da impegni di lavoro, e sotto lo sguardo vigile e severo del nonno, pronto a rimbrottare chi non trattava i grappoli e i rami con la dovuta delicatezza. Nel cortile, antistante l'orto e il giardino, pavimentati con ciottoli di fiume, veniva posto, adagiato su un supporto di legno, un tino che mi sembravano di grandi dimensioni, ma poi anche perché la mia statura, quella di bambino, arrivava alla metà del recipiente. Un basso mastello in legno era sistemato sotto il rubinetto, sempre in legno, da cui sarebbe uscito il mosto. Tutti avevano versato nel tino i grandi grappoli raccolti. Il nonno, dopo essersi accuratamente lavato i piedi, saliva con l'aiuto di una scala all'interno del recipiente e incominciava la pigiatura. Mi è rimasta impressa quell'immagine del nonno che, dopo essersi tolta la camicia, restando con una maglia di lana a mezze maniche, chiusa da tre bottoni sul davanti, coi pantaloni scuri, ripiegati fin sul ginocchio, sorretti da vistose bretelle nere, iniziava la danza della vendemmia. E proprio di danza si trattava, perché mio cugino, che era un tipo piuttosto burlone, portava nel cortile un grammofono, munito di un enorme trombone, e inseriva uno dopo l'altro i dischi a 78 giri, con le canzoni del tempo. Mio nonno, piuttosto robusto, con uno sguardo severo, un naso dantesco e la pancia quasi rasuava, trattenuta a fatica i pantaloni con bretelle, era quanto di più improbabile come ballerino. I suoi movimenti non riuscivano a seguire il ritmo della musica, ma il nonno si sforzava di essere elegante, riuscendo solo ad agitarsi in modo disarmonico e scoordinato. L'unica cosa che ballava a ritmo era la sua pancetta. Questa immagine poteva solo suscitare l'ilarità di chi gli stava intorno e lo applaudiva a ritmo di musica. Lui, sentendosi nel ruolo del capofamiglia che sta compiendo qualcosa di assolutamente importante, si sentiva incentivato ad aumentare il ritmo della pigiatura, peggiorando la sua già scarsa coordinazione. Appena il figlio maggiore, aprendo il rubinetto, segnalava al nonno il primo frutto della sua pigiatura, la danza si interrompeva e il nonno si affrettava ad assaggiare il mosto. «Proprio buono, meglio dell'anno passato», era il commento del nonno a ogni vendemmia dopo averlo assaporato. Gli altri, a turno, prendevano il posto a pigiare i grappoli, finché restava solo una poltiglia che non aveva più nulla da offrire. Si immedesimava a tal punto nel ruolo di produttore di vino da seguire le rigorose norme trasmesse dai suoi antenati. Il vino doveva fermentare per 2 o 3 settimane, poi doveva sostare per 6 mesi in una botticella di rovere e successivamente per un anno circa in un'altra botte, sempre di rovere, ma di diversa origine. Ottenute alla fine una dozzina di bottiglie di vino, le riponeva inclinate, secondo i sacri crismi, in una cantina ad umidità e temperatura controllata e costante. La limitata produzione del suo vigneto era ovviamente riservata ad occasioni particolari, come compleanni, feste comandate o serate con amici, che, al pari di mio nonno, riuscivano anche a cogliere differenze con l'annata precedente e addirittura ad intravedere nel bicchiere riflessi granata e nel retrogusto percepire sentori di violetta. Ora che i miei nonni sono mancati, il vitigno è stato trapiantato nel giardino mio cugino, che si guarda bene di ricavarne un vino, distribuendo i grappoli più semplicemente come uva da tavola al numeroso parentado.